Quindi diciamo, stasera abbiamo un attimo, traccio un brevissimo assunto di quello che abbiamo detto sulla correzione. Soprattutto abbiamo parlato che la correzione più grande, cioè Dio prima, perché c'è una correzione che viene da Dio e questa è quella che forse in teoria siamo più proclivi ad accettare, non sempre però, perché essere corretti dagli altri credo che è già più difficile. Se uno già non impara a lasciarsi correggere, a rimettersi in discussione, quindi con un correttore che sicuramente sa il fatto suo, come Dio, ecco, che non corregge tanto perché è incavolato, perché come normalmente succede tante volte nella educazione familiare o nei rapporti tra di noi, cioè che noi correggiamo una persona semplicemente quando siamo arrivati all'esasperazione. Cioè, come dire, prima la lasciamo parlare, la lasciamo sbagliare, e noi cominciamo a crescere nell'attenzione. Poi arriviamo a un punto che non la sopportiamo più, allora la correzione spesso, purtroppo, è proprio un'espressione della rabbia che a un certo punto diventa grande, allora a quel punto diventiamo intolleranti e correggiamo, secondo noi. Ecco. Spesso questo è un modo di scorreggere, però. Non ho detto scorreggiamo, quello significa un'altra cosa. Ma è un modo, quando la correzione avviene nella violenza, nella aggressività, noi noteremo che non sempre ha un effetto. Ecco, Dio questo lo sa bene, ecco perché lui ha scelto di correggerci con dei sistemi che non sono la violenza, non sono la manipolazione, non sono la costrizione, non sono la prevaricazione, e questo per noi è difficile capirlo, perché siamo stati abituati ad essere corretti, cioè da qualcuno che in quel momento che ci correggeva ci odiava. Non so se avete dei ricordi in tal senso, cioè di qualcuno che vi correggeva e voi percepivate la rabbia di questa correzione, la durezza di questa correzione, e non tante volte l'amore. Ecco, quindi per noi il senso di correzione, abbiamo detto, è purtroppo legato spesso a un'immagine repressiva o punitiva, per cui spesso appunto abbiamo maturato nel corso degli anni questa difficoltà ad accettare di essere corretti, soprattutto dalle persone. Da quali persone? Quali? Da che tipo di persone? Dai superiori, ma non solo dai superiori, dalle persone intanto che non stimiamo. Cioè, questo è pure fondamentale, cioè dalle persone di cui non abbiamo fiducia, quindi detto in senso più ampio. Poi se sono i genitori o se sono capo ufficio, se è un'altra persona, cioè, spesso alla base proprio di questa difficoltà ad accettare c'è la mancanza di stima, la mancanza di fiducia, la mancanza di fede, cioè il fatto che quella persona per noi non è affidabile. Ecco perché abbiamo detto pure che per accettare la correzione di Dio dobbiamo avere fiducia in Lui. Perché se manca nei suoi confronti un atteggiamento di fiducia, se abbiamo le nostre riserve, se in fondo pensiamo che Dio poteva un po' seguire i nostri consigli nel fare certe cose, ecco, lo avremmo consigliato in un modo particolare. Ecco, se questa sfiducia chiaramente è molto forte nella nostra vita, cioè avremo difficoltà ad accettare anche la correzione che ci viene da Dio. Abbiamo detto pure che la volontà di Dio nel correggerci qual è? L'abbiamo letto la scorsa volta, ve lo ricordate? Quello di farci partecipi di che cosa? Della sua santità, in un senso più grande. Ecco. Quindi abbiamo osservato però una cosa fondamentale, che questa correzione Dio l'ha operata in una maniera particolare, cioè, come a dire, l'uomo come essere umano, come natura umana, era insanabilmente maligno. Il cuore dell'uomo è stato definito così, Quindi la correzione non poteva essere un atto esterno, cioè come a dire una legge ancora più rigida. E infatti sapete tutto che nel progetto di Dio, sapete tutti, la legge non aveva la funzione di correggere, ma di mettere in evidenza il problema dell'uomo. Cioè, quindi la legge doveva essere quell'analisi, quella radiografia, quel test che avrebbe messo in evidenza la incorreggibilità dell'uomo. Ecco, questo è un concetto che già stiamo cominciando a capire. Quindi il modo di correggere da parte di Dio, cioè nel momento in cui veramente, cioè, il progetto suo si è concretizzato nell'amore, non è stato né quello di cancellare nuovamente tutti, come effettivamente secondo la sua giustizia avrebbe dovuto fare, un'altra specie di diluvio universale, cancellava tutti, correzione totale, abbiamo corretto il genere umano. No, non è stata neanche quella di condonare totalmente, come dire, di fare finta che non esistesse nessun peccato. E allora lì è avvenuta la cosa più incredibile dell'universo, cioè che Gesù ha pagato, lui è diventato la vittima, il capro espiatorio, cioè proprio perché? Perché Dio potesse correggerci, non più quindi dall'esterno, con delle leggi, con dei sistemi, con delle regole, con delle imposizioni, ma mettendo dentro di noi la sua santità. Ecco, questa è una cosa che abbiamo sempre bisogno di ricordare, cioè la correzione di Dio, la prima correzione di Dio, non è quella di dirti devi essere più bravo, devi essere più paziente, perché lui lo sa che se noi non riceviamo una nuova vita non riusciremo né a essere più bravi o più pazienti, non riusciremo, tranne chiaramente con dei meccanismi particolari che sono i meccanismi di difesa, che uno si nasconde la propria aggressività, gli vengono disturbi psicosomatici, ecco, ma in verità se lui non avesse messo dentro di noi questa nuova vita, noi non avremmo speranza di poter cambiare. Cioè noi ci potremmo tutto al più adeguare esteriormente a una legge, fare finta, metterci una maschera, ma nel profondo, nell'intimo, non potremmo avere mai la possibilità di camminare in una maniera corretta, in una maniera santa. Ecco, cioè con una santità artificiale, saremmo invece con una santità nostra. Allora, abbiamo detto la scorsa volta, il primo modo con cui Dio ci ha corretto è quello di scrivere già tutto, il testo esatto. Ecco, quando dovete correggere un testo cosa fate? Cioè, ecco, cioè, vedete, lo riportate all'originale, ecco, cioè, quando uno copia qualche cosa deve vedere se l'ha scritto uguale all'originale. Allora, Dio ha fatto una cosa di questo genere, ha preso l'originale, cioè ha preso veramente la perfezione, ha preso l'armonia, e il testo originale non l'ha scritto qua solamente, perché anche qui noi potremmo correre il rischio di leggere cose per altre, o di interpretare, ma il testo originale lo ha scritto dentro ognuno di noi. Infatti siamo diventati una lettera vivente, dirà l'Apostolo Paolo, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito dell'Iddio vivente. Quindi dentro c'è già la correzione. Questo è un concetto importante per capire che quando Dio ci corregge non ci sta dando solamente quindi una norma di comportamento esterno, ma ci sta cercando di fare scoprire una inclinazione, un'attitudine, un modo di essere che si trova dentro di noi, perché sennò saremmo incorreggibili. Vi capita mai certe persone che gli dovete spiegare di fare una cosa e ve la fanno sempre al contrario? Dice, guarda, devi prendere prima questo, poi quello. Qualcuno di voi è capitato? E uno glielo rispiega e rifà la stessa cosa, e uno glielo rispiega, cioè, come a dire, a un certo punto uno dubita, ma allora cosa si fa in questi casi? Si preferisce fare da soli. Spesso purtroppo il fatto di che ci porta a non delegare, capite cosa significa delegare, cioè ad affidare agli altri un compito, è questa paura estrema, cioè che loro non lo possano, non lo sappiano, e dopo che gli si è spiegato 10.000 volte, continuano a farlo nella maniera sbagliata. Ecco, Dio sa che noi avremmo fatto la stessa cosa, cioè lui ci poteva spiegare 10.000 volte cosa significava amare, cosa significava avere pace, ma noi non l'avremmo mai e poi mai potuto sperimentare se lui non avesse messo dentro di noi queste caratteristiche di pace, di amore, di gioia, questi frutti dello spirito che man mano che noi sperimentiamo Cioè, allora è come se automaticamente ci correggono. Cioè, è come un'autocorrezione, se volete, perché nasce dal fatto che lo Spirito Santo illumina dentro di noi queste qualità, queste caratteristiche, queste capacità che sono veramente provenienti da Dio, che sono meravigliose. E allora diventa un miracolo essere corretti. Ecco, non so se mi state seguendo. Quindi, detto in altre parole, cioè, intanto abbiamo detto che la volontà di Dio di correggerci è proprio per farci vivere al meglio di come Lui ci ha progettati. Cioè, e al meglio di come Lui ci ha progettati significa che ha messo il progetto dentro di noi. Cioè, quindi significa di portarci a vivere con la sua correzione secondo la nostra vera identità. Ecco, non quindi secondo il recitare una parte che non è la nostra. Ecco, perché noi tante volte invece pensiamo che è così. Cioè, come a dire, mi verrebbe di ammazzarti a legnate, ma siccome sono cristiano, cioè non lo posso fare, e allora devo sorridere, mentre che mi vengono colliti, gastriti e altre cose di questo genere. Allora, ecco, noi pensiamo che la correzione è una imposizione di un comportamento, di un modello, cioè di comportamento esterno, al quale noi ci dobbiamo adeguare. Io faccio sempre l'esempio, come a dire, la parola di Dio dice rallegatevi del continuo, dice allora noi diciamo lo facciamo con barzellette, lo facciamo, oppure nel mentre che ridiamo ci viene lucere perché ci verrebbe da piangere, invece dobbiamo ridere. Cioè, ecco, non è questo che può veramente correggere le nostre attitudini e le nostre tendenze negative. Allora comprendiamo che intanto la prima parte, la prima fase della correzione di Dio, qual è? Quando si deve cambiare un percorso, prima che cosa si deve vedere? Prima si deve vedere il percorso sbagliato, cioè prima si deve rendersi conto, cioè, che uno sta andando in un percorso che non sta andando in un percorso che lo sta portando in una direzione. Ecco, cioè, prima ci vuole questa coscienza del percorso che non va. Ecco, allora, come può avvenire questa coscienza del fatto che uno sta sbagliando? Chi mi risponde? Come avviene la coscienza in voi quando state sbagliando? Chi ve lo dice? Che cos'è?
Un senso di colpa.
Chi ve lo dice? Quindi, come cuore intendiamo anche la voce del nostro cuore, quale sarebbe?
La coscienza.
La coscienza, la coscienza. Cioè, la prima realtà, cioè, che ci dà la sensazione, cioè la prima parte di noi stessi che ci dà la sensazione di sbagliare, è la coscienza. Coscienza che naturalmente attraverso l'opera dello Spirito Santo è stata un po' sensibilizzata, perché certamente senza il contatto con Dio la nostra coscienza avrebbe potuto diventare completamente sorda, e infatti troviamo tante persone in cui la coscienza è completamente anestetizzata, cioè possono fare delle grossissime cavolate, delle grossissime boiate, cioè senza averne il benché minimo, diciamo la minima coscienza, la benché minima coscienza. E allora vediamo che la coscienza viene risvegliata dal nostro rapporto con Dio. Quindi la coscienza è il primo sintomo di quando qualche cosa non va. Allora, abbiamo sentito spesso la voce della nostra coscienza?
Amen.
Tu l'hai sentita? Anche troppo. Perché tante volte entriamo in una coscienza persecutoria, cioè, perché vi dico? Cioè, perché in realtà, ecco, piuttosto che lasciarci correggere, ecco, è come un bambino, vi faccio l'esempio, che anziché lasciarsi correggere di quelle cose che è normale che lui debba imparare a quel tempo, volesse essere corretto pure di cose che invece ancora non è tempo che lui possa imparare. È come se un bambino, per esempio, si drammatizzasse perché a 2 anni ancora non riesce a parlare bene. Ma è una cosa, cioè, è inutile, cioè, crearsi un senso di colpa quando ancora non è arrivato il tempo di quella crescita, di quella. Quindi vediamo che tante volte la nostra ansia, la nostra paura, la nostra fretta forse, vorrebbe una correzione troppo veloce. Cioè, questo è un atteggiamento presente. Quindi non c'è solamente quello che non vorrebbe mai essere corretto, ma c'è quello pure che vorrebbe essere corretto troppo velocemente. E alla fine ne paga pure le conseguenze. Cioè, perché noi pensiamo che semplicemente quello che non si fa correggere si danneggia, ma il problema è pure di quello che ha un'ansia continua di essere corretto, e questa persona vivrà non la correzione di amore, ma vivrà sempre il senso di accusa, il senso di colpa, vivrà questo che dicevo, una coscienza persecutoria, cioè, come a dire, ogni cosa che fa entrerà in crisi per dire, ma è giusto o sbagliato, è puro o non è puro, mi contamino o non mi contamino, è che ho fatto, ho detto una fesseria. Cioè, questo scatteranno tante volte dei meccanismi ossessivi, cioè che poi ti faranno vivere nella continua ansia di sbagliare da una parte, quindi sentirti in colpa dall'altra, quindi dover chiedere perdono in continuazione, cioè in terza istanza, e rimanere sempre nello stesso problema come conclusione. Cioè, questo, magari se la cosa cambiasse uno direbbe almeno, dico, vabbè, c'è il senso di colpa, c'è il chiedere perdono e c'è subito la soluzione. Invece no, spesso questi meccanismi, cioè, si innescano e allora c'è sempre questo stato di, chiamerei, come di coscienza che ti accusa, che ti insegue, che ti perseguita, ma non per correggerti a questo punto, ma per farti del male, cioè per metterti sempre in una condizione di accusa, in una condizione di condanna. Allora, questo non è il modo con cui Dio corregge i suoi figlioli, ecco. Cioè, quindi, nel senso che se voi leggete in una parte della scrittura, è scritto che la legge è un sistema che fa paura, cioè guai a chi non mette in pratica, può essere usata in modo illegittimo. Cioè, quando la legge è usata per il cristiano, cioè, è usata illegittimamente, perché il cristiano non ha bisogno della legge esterna, ma ha avuto scritta la legge nel proprio cuore. Quindi il modo con cui il cristiano può crescere non è tanto un sistema che lo frusti o che lo riporti alla necessità del ravvedimento. Anche perché una persona potrebbe anche ravvedersi continuamente, cioè pentirsi continuamente, ma non trovare il modo di essere diverso. E spesso cadiamo in queste trappole, infatti, come cristiani. Ci pentiamo sempre, diciamo, sono stato lo solito la persona inutile, ho sbagliato nuovamente. E questo non determina una correzione. Vi è capitato mai? Sempre questo circolo vizioso, senso di colpa, senso di essere contristati internamente, richiesta di perdono, però non scoperta di una capacità per agire diversamente. Ecco, allora comprenderemo che la correzione di Dio non si ferma attraverso la nostra coscienza o attraverso lo Spirito Santo a farci vedere qual è il comportamento che non va. Quello lo possiamo tante volte vedere anche senza l'aiuto di Dio. Cioè, ci sono delle persone che sono particolarmente sensibili tra di noi, che hanno una coscienza ipersensibile, le quali si rendono subito conto dei loro sbagli, vivono quest'ansia continua dello sbaglio. Come Dio ci corregge allora? Ma come si può amare la correzione? Perché qua dice chi ama la correzione. Voi avete amato la correzione?
Un po' complicata.
No, è complicata. Cioè, certo. Si può amare la correzione?
Sapendo da chi viene, sì.
Non
ma è solamente
da
sapendo
viene.
Da chi viene,
no.
Sapendo che quella persona che ce la dà,
e tu la ami nel momento in cui te la dà,
no, non si accetta subito, c'è un Confine.
No? Appunto, tu stai dicendo perché vedi il compimento, però. Cioè noi riusciamo ad amare la correzione cioè, solo se la stiamo già vivendo in qualche modo. Cioè, spieghiamoci meglio. Facciamo l'esempio che qualcuno di noi, cioè, viva ci abbia un pensiero tremendo di risentimento. Cioè, e questo pensiero ti tormenta, ti fa male, ti amareggia, cioè fai qualunque cosa e c'hai sempre questo pensiero nella testa. Certamente questo pensiero ti fa male, cioè ti disturba, è una sofferenza. Facciamo i due esempi prima, la cosa che ci disturba. Però in realtà bisogna dire che anche se ci disturba ci siamo attaccati, quindi perché tante volte non è che noi siamo attaccati solamente a quelle cose che sono negative in positivo, cioè che ci fanno piacere nel farle anche se sono sbagliate. Tante volte siamo attaccati a delle cose pure che ci fanno soffrire, perché ci sembra anche un diritto. Tante volte abbiamo, dice, almeno io ho il diritto di avere il risentimento, no? Ci sembra una capacità, una qualità quasi in quel momento, cioè, anche se poi ci fa soffrire e ci tormenta. E allora, in quel momento è ovvio, la correzione che Dio potrebbe darti, quale sarebbe? Cioè, intanto proprio soffrire con te, è come dirti, figlia mia, vuoi capire che con questo pensiero che c'hai, con questa amarezza che stai vivendo, cioè ti stai distruggendo, ti rendi conto veramente che questo ti porterà veramente a stare sempre più male, ti farà fare delle scelte sbagliate, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, noi potremmo dire, da una parte, hai ragione, Signore, quindi... Però che cosa, però?
Non si riesce a superare...
Non siamo liberi.
Non si riesce? Altre... Non si vuole... Quindi non solo non si riesce, anche non si vuole.
Sì,
cioè questo teniamo, qualcuno dice soprattutto, non si vuole.
Che siamo affezionati.
Sto pregando io affinché mi cambi qualcosa della mia vita. Poi si ferma, cioè, è meglio che non prego più, ho paura che te lo faccio.
Avete sentito chi ha detto?
Sì, sì.
È una vignetta di Mafalda, cioè, che parla con Charlie Brown su Certezze, il giornale dei GPU. Che viene colta Mafalda mentre sta pregando, cioè mi dice: cosa fai Mafalda? Dice: sto pregando Dio affinché mi cambi questo è il mio carattere. Dopo un attimo ci pensa, punto interrogativo, Mafalda si ferma, dice: che succede? Non lo faccio, ho paura che Dio lo faccia veramente.
Allora, in un certo senso stiamo cercando di capire, questa sera credo che sarà una grande rivelazione per poter lasciarci correggere più velocemente da Dio prima, perché la correzione degli altri, cioè, io penso che è qualcosa che possiamo imparare semplicemente dopo che abbiamo imparato meglio la correzione da parte di Dio. Cioè, se non impariamo prima quella, non riusciremo sicuramente a lasciarci correggere dagli altri. Questo è matematico. Diceva bene Francesco, questa vignetta è molto espressiva, cioè quando noi capiamo che una cosa non va, capiamo che una cosa è sbagliata, già è un primo punto, ci sono delle persone che neanche lo capiscono, quindi siamo già a metà della strada, però fermarsi là diventa tante volte un travaglio, un conflitto. Ecco, come a dire, sono molto più tranquille le persone totalmente represse, cioè che pensano di non avercela con nessuno, che pensano di non avere nessuna tentazione, che pensano di non avere problemi sessuali, che pensano, cioè queste sono apparentemente le più pacifiche, perché tutte queste tendenze sono represse. Quando è che invece si entra in conflitto?
Quando
queste tendenze cominciano ad emergere. E allora lì, chiaramente, il conflitto cresce. Quindi c'è questa difficoltà nel vedere certe cose che non vanno dentro di noi, accettare che non vanno, accettare che Dio ti sta parlando per il tuo amore, fino a qua ci siamo, ti sta dicendo guarda, provare a sbagliare e vedere effettivamente che ci fanno male, quindi siamo ancora più avanti, cioè, perché qualcuno magari ancora si ferma prima ancora di vedere che quelle cose effettivamente non gli danno un risultato, anche se sono piacevoli, tra virgolette, ma alla fine gli creano un disagio più, gli creano un tormento o gli creano una distrazione, perché potrebbe essere un'attrazione di un piacere particolare, o gli creano il coinvolgimento in situazioni ulteriori, perché poi quando cominciamo a entrare in certe situazioni, cioè, è come se i pensieri, le nostre fantasie cominciassero ad amplificarsi, e poi sembra che occupino il nostro cervello e noi non possiamo vedere altro che quelle fantasie. Non so se vi capita. Vi capita? Cioè, allora, nel momento in cui c'è la correzione, c'è la coscienza che quello è un giocattolo pericoloso, però c'è anche la coscienza che è un giocattolo. Giocattolo pericoloso. Cosa bella, tra virgolette, che mi fa male, che mi distrugge. Ecco, e allora lì cosa succede? Succede che noi spesso possiamo accettare che è una cosa pericolosa, una cosa che ci distrugge, però in qualche modo siamo coscienti di non volerla abbandonare. Ci siamo? Quindi non di non poterla, ma di non volerla. Un concetto diverso, se ci state un attimo attenti, di non volerla perché ci sentiremmo come privati di qualche cosa che consideriamo in quel momento nella nostra vita come essenziale, o quantomeno gli unici cioccolatini che abbiamo nella nostra vita. Ecco, se ci levano pure i cioccolatini, come facciamo a vivere? Ecco, cioè, la vita diventa senza quelle cose che sembrano, che tante volte poi, anche se sono sbagliate, sono stupide, però è come se ruotiamo sempre attorno a quelle cose e viviamo spesso così tante esperienze, però poi siamo sempre in quelle cose. Come facciamo a vivere? Allora a questo punto, voi pensate che basta semplicemente quindi la coscienza, che basta semplicemente l'essere d'accordo con Dio, che basta per poter amare la correzione?
No, questo ci vuole.
La volontà. E la volontà come può svilupparsi? Proprio quando noi ci rendiamo conto di poter funzionare in una maniera diversa.
Cioè,
quindi
sola,
esatto,
e quando questi giocattoli pretendiamo che Dio li benedica, che quindi diventino giocattoli pericolosi dati da Dio,
questa è una cosa che purtroppo facciamo tante volte, cioè chiediamo, se per noi essere forti significa liberarci dell'avversario, Signore, fai scendere fuoco dal cielo e elimina tutti quelli che la pensano diversamente da me. Ecco, cioè, come chiesero i discepoli a Gesù. O Signore, aiutami veramente a sopraffare gli altri, aiutami nel tuo nome, con la tua ira santa, naturalmente. Però ecco, c'è chiaramente questa tendenza a volere fare benedire a Dio qualche cosa che invece Dio non può benedire nella nostra vita. Cioè, Dio soffre nel vederci usare certi meccanismi, certe armi. Dio sa che fino a un certo punto ne abbiamo bisogno. Infatti in tutto questo dobbiamo riconoscere sempre che è una crescita. Ecco, dobbiamo stare attenti a quelli tra di noi che sono estremisti. Cioè, perché molti di voi credo che soffrano. Io ci ho sofferto di questa idea o corretto o scorretto. O bianco o nero, o giusto o sbagliato. Ecco, e con questo sistema non riusciamo a capire che la correzione nell'amore è un processo graduale. Che ne sarebbe di una madre che pretende dal proprio figlio, dicevamo poco fa, che questo figlio sia molto più grande, che sia molto più responsabile, che sia molto più avanti, molto più intelligente di quello che lui realmente può essere? Voi pensate che farà bene questa aspettativa morbosa al figlio? Non gli farà bene. Cosa ne pensate di un padre che dica sempre a suo figlio
e preso 7, ah, potevi prendere 8, ho preso 8, potevi prendere 9, ho preso 10.
10 e lode.
10 e lode. Cioè, pensate che un tale atteggiamento di correzione, perché è volto come a dire potevi fare meglio, cioè, mi sembra buono il concetto, potevi fare meglio, però pensate che questo tipo di atteggiamento farà bene al bambino? Avete usato nei vostri confronti questo tipo di atteggiamento nel pretendere da voi? Prima sì. Qualcuno, ma vabbè, ma non è prima. Prima o poi cercheremo di lasciare questa pretesa su se stessi, questa correzione rigida su se stessi, che poi in realtà è strano, ma non corregge veramente. Questa è la cosa strana. Cioè, è come se tu dovessi, ecco, però abbiamo avuto l'affatto di dover correggere un libro che lo pubblicheremo ora, ormai lo porto in tipografia, e immaginate che io avessi detto no, non è possibile che io lo devo leggere tutto parola per parola, io lo correggo in volata. Quanti errori ci avrei lasciato nella bozza? Un sacco. Allora come è venuta la correzione del libro? Cinque volte, parola per parola, fermandosi alle virgole, fermandosi. La correzione richiede del tempo. Tempo. E meno male che Dio è paziente, che non vuole correggere subito, perché se no ci aspetta, cancelliamo. Ecco, come qualcuno prende l'esempio del vasaio dell'argilla, sì. Dice, ma questo vaso buttiamolo. No, Dio è molto paziente nel correggere. Però dicevo, noi tante volte siamo troppo esigenti da noi stessi, e le persone che voi vedrete essere così, molto esigenti, molto rigide, in realtà poi le vedrete perdere in dei bicchieri d'acqua, cioè che hanno un esagerato autocontrollo di se stesso su certe parti, e poi invece in altre cose proprio fanno cavolate abnormi, facciamo cavolate abnormi, per cui tutta quella presunta correzione o correttezza, cioè è come se fosse un'apparenza, se fosse una maschera, tante volte di religiosità che ci mettiamo, che dobbiamo apparire perfetti. Ecco, allora stiamo entrando nel vivo, e questa è la parte fondamentale questa sera. Come possiamo amare la correzione? Non stiamo parlando di altre persone, però. Non mettiamo l'elemento umano. Come possiamo amare che Dio ci corregga? Come possiamo veramente gioire del fatto che Dio ci corregga? Quando possiamo gioire?
Dove ti vuoi portare? No?
Io comprendo dove mi vuole portare, ma ci voglio andare?
Sì, però
io comprendo che Dio mi vuole portare ad amare il mio fratello, ma ci voglio andare? O faccio prevalere i miei risentimenti? Io comprendo che Dio mi vuole portare veramente a benedire mia moglie o mio marito, ma lo voglio veramente fare o lo voglio maledire? Cioè, voglio dire male di lui. Cioè, e allora, come ha fatto Dio nella vostra vita? Ecco, cercate di rifletterci un attimo.
Bisogna sentire il bisogno, cioè il bisogno della correzione, come si sta male, come si è, quindi, cioè, come dire, io ho bisogno di qualcosa, di essere corretto, in che cosa?
Quindi questo è un requisito, tu dici, però tante volte non è sufficiente, cioè tu puoi stare male, puoi sbatterti la testa al muro, per esempio tipico questo del meccanismo depressivo, tante volte lo abbiamo detto, cioè tu puoi vedere una realtà che è brutta, che non ti piace, che ti fa soffrire, che ti rende come la sensazione di essere una fallita, un fallito, eppure essere lì a piangere, a commiserarti e a dire perché la realtà è così, nello stesso tempo a non voler credere che esiste una realtà migliore degna di essere vissuta. Ecco, questo è l'ostacolo. Tu hai parlato di fede, c'entra molto la fede. Cioè, se noi non riusciamo a credere che ci può essere un modo diverso, può esistere un modo diverso di affrontare le situazioni, di vivere, e che questo modo può riempirci e darci di più, noi non accetteremo e non ameremo la correzione. E non amandola, noi in realtà, non credendo alla correzione, noi non la acquisiremo. Cosa significa non l'acquisiremo? Noi giocheremo con Dio a chiedergli perdono. Signore, perdonami, questa l'ultima volta che faccio questa cavolata, non la faccio più, però già lo so dentro che non è vero. Era come quando io mi ricordo che mi confessavo sempre, e poi a un certo punto ho detto, ma perché mi devo confessare di una cosa se so che a me piace fare quel peccato, e mi devo convincere che a me non piace in quel momento, per poi... Cioè mi è sembrato un assurdo, infatti allora poi non mi sono confessato più, perché ho detto, un attimo, devo essere coerente. Me piace una certa parte del peccato, quindi, cioè, perché devo fare finta che non mi piace? Me ne devo pentire, anche se so che è sbagliato, quando so che io non ho nessuna alternativa di fare diversamente, perché prima o poi sarò sempre lo stesso. Okay. Mi sembra un atteggiamento strano questo?
No, onesto.
Non è strano?
Onesto.
Ah, onesto. Però questa onestà potrebbe fermarsi veramente solamente a un'autocommiserazione, a dire, sono fatto così, non ci posso fare niente, è inutile che credo persino in Dio, forse neanche Dio ha operato qualcosa nella mia vita, cioè non riesco a modificarmi, non riesco a vedere una realtà diversa, sono chiuso nella mia percezione della realtà, ci soffro tremendamente e non so, vorrei un'alternativa, ecco. La quale è l'alternativa?
È proprio
questo, vi sembrerà strano. Cioè ieri a queste persone, Gianni è preparato perché ieri abbiamo un po' trattato questo tema. Cioè, a un certo punto abbiamo fatto una confessione di fede molto chiara e molto forte, quindi non più credi in Gesù come tuo personale salvatore, perché questo, non dico che è più facile, però magari ci abbiamo creduto. Ma credi tu veramente che nel tuo intimo c'è una nuova persona, c'è una nuova identità, c'è una nuova Graziella, un nuovo Mauro, il quale nel momento in cui si potrà esprimere, veramente sarà estremamente gratificato, estremamente realizzato, cioè nel momento in cui potrai esprimere questa realtà che Dio ha messo dentro di te, questa nuova identità, sarai veramente te stesso, quindi non sarai meno te stesso di quando usi tutti i tuoi sistemi di piacere, tutti i tuoi risentimenti, tutti i tuoi giocattoli, quindi non sarai più povero, non sarai defraudato di tutte quelle cose che ti colorano la realtà, dici, se ci levo quelle che cosa mi resta? Niente, invece no, sarai molto più vitale, e questo veramente è un atto di fede che in certi momenti della nostra vita Dio ci chiede. Credi tu in quello che io ho fatto dentro di te? Credi che veramente quello che io ho messo in te è più gratificante, è più liberante, è più bello? È importante questo. Non so se ve ne rendete conto, cioè no, non esiste il concetto che tu, per una specie di masochismo spirituale, ti levi una cosa e ne vivi il senso di perdita, quasi pensando che il fatto di essere triste perché hai perso questa cosa sia un segno di spiritualità. No, Gesù non era triste perché viveva, cioè, senza le grandi comodità. Non andava lamentandosi con tutti o dire, ah sai, cioè, ma viveva questa sua vita con una piena dignità, con una piena gioia, anche nei momenti di difficoltà, anche nei momenti più duri. Quindi non è il discorso privativo, ah sì, devo accettare la correzione, so che Dio è più grande di me, quindi so che lui dice il giusto e allora accetto. Qualcuno si spinge più avanti, dice amo, che poi ci sarebbe una specie di masochismo, cioè amo essere represso, ma nessuno di noi ama essere represso. Voi amate essere repressi? Quando avreste voglia di comunicare, di dire, di parlare, c'è un sacco di cose che avete dentro, vi piace quando qualcuno dice stai zitta e non dire niente, perché sono tutte cavolate.
No, perché la correzione di Dio non è così.
Appunto, lo so che non è così, però ci dobbiamo arrivare al fatto che non è così. La correzione di Dio non è così.
Non è repressione.
Non è repressione, non è costrizione, ma è desiderio. Che tu scopra veramente il modo di essere più gratificante, più vitale, più liberatorio che ci possa essere nella tua vita. Cioè questo. È questo che fa sì che Dio sia molto paziente nel correggerci. Perché lui sa che non ci può correggere a meno che noi non entriamo in questa dimensione, a meno che noi non scopriamo, a meno che noi non ci lasciamo amare, perché proprio nel momento in cui c'è un rapporto di amore, proprio in cui questa percezione dell'amore cresce, che noi veramente ci accorgiamo che il vivere certe realtà è più bello dei nostri surrogati. Prima non ce ne accorgiamo. Prima qual è l'alternativa? Sì, questo è brutto, ma io non ci posso fare niente, sono costretta, sono spinta così, le situazioni mi costringono ad essere in questa maniera, come faccio ad essere diverso? Con queste poi giustamente diciamo, ecco, se tu avessi le mie situazioni capiresti, ecco, al solito ognuno di noi pensa di avere situazioni uniche e particolari, ma ognuno di noi ha bisogno di questo tipo di esperienza. Ecco perché è molto importante. Ecco perché è estremamente dannoso, uno, dare un concetto di un Dio distante, di un Dio assente, di un Dio punitivo, peggio ancora, di un Dio repressivo, di un Dio giudice. Tutte queste immagini che tu hai incamerato, che qualcuno ti ha trasmesso, non ti aiutano assolutamente ad acquisire confidenza con qualcuno che ti ama e che poi del quale potrai accettare la correzione di amore. Ecco perché le forze delle tenebre agiscono molto per dare l'idea di un Dio troppo alto, troppo distante, troppo inarrivabile, di fronte al quale quasi quasi devi cadere a terra, cioè non, cioè nel senso proprio annichilito, distrutto. Perché? Perché tutto questo, chiaramente, impedisce a te e a me di entrare in una confidenza di amore che poi ci permette di scoprire il progetto di chi ci ama. Quando qualcuno ti ama, ti è successo, ogni tanto succede, non sempre, non sei molto disponibile ai progetti che lui fa, come moglie e marito. L'amore ti porto oggi a cena, dico, magari poi non lo puoi fare, ma quando qualcuno ti ama non ti viene naturale essere disponibile ai suoi progetti, non ti fai portare, non ti fidi di lui. Quando qualcuno non ti ama non ti viene difficile aderire alle sue richieste, o no? Diffidenza è il minimo, ribellione poi è il massimo. Quando qualcuno non ti ama, non ti viene difficile proprio aderire, fidarti e lasciarti condurre? Non stiamo parlando di lasciarti correggere, ma lasciarti condurre è difficilissimo. Ed è così, è così. Lo Spirito Santo sta lavorando tantissimo proprio per darci questa immagine del carattere di Dio. E questa sera, mentre che ora pregheremo un attimo, avremo una immagine ancora più chiara di questo carattere, ma sta lavorando anche per darci l'immagine di quello che Dio ha fatto in noi. Le due cose non possono essere disgiunte, cioè come a dire, se noi riconosciamo Dio sei meraviglioso, sei grande, sei perfetto, questo deve andare in parallelo col fatto che lui allora ha fatto qualcosa di perfetto in noi. Cioè non è possibile, diciamo, Signore, tu sei perfetto, però mi hai fatto una cosa inutile. Cioè noi negheremmo completamente la grazia e l'amore di Dio, come a dire: Signore, tu hai mandato Gesù, ma miserabile ero e miserabile sono rimasto. E allora che cosa hai combinato, no? E allora questo implica il fatto di essere sicuri che Dio ci ha dato un'alternativa che non è un modello esterno. Cioè, come tante volte noi mettiamo purtroppo il rapporto con Dio sulla base di un modello esterno, come a dire: Dio vuole che ti comporti così, se tu ti comporti così, se tu vai in quella chiesa, se tu fai questo, Dio ti accetta. Sbagliato, sbagliato, completamente contrario allo spirito della grazia. Dio ti ha accettato attraverso Gesù e non ti sta dicendo di fare un qualsiasi comportamento esterno in un modo o in un altro, di pregare in un modo o in un altro, ma ti sta dicendo di credere e di scoprire quello che Lui ha fatto in te. Se tu non scopri questo legame che c'è con Dio, non riuscirai a pregare neanche. Certo, perché la preghiera, lo sappiamo tutti, non è un modo di convincere Dio, ma è la consapevolezza di un rapporto. Ci alziamo in piedi.